Professore, una breve domanda, forse dulcis in fundo, che avrebbe anche, diciamo così, la veleità, posso dire, di essere di contenuto eminentemente politico, se riesco ad esprimerla brevemente, ed è questa. Io ho particolarmente apprezzato stamattina la sua metafora, che poi è quella contenuta nel testo che abbiamo analizzato, di un'Europa simile a una cattedrale incompiuta, e questa cattedra, dal punto di vista politico, almeno a mio parere, è stata egemonizzata da argomenti eminentemente conservatori. Se noi discutiamo questa mattina ancora una volta dell'immigrazione come uno dei problemi cruciali dell'Europa, se discutiamo del fatto che politiche sovraniste o comunque quella roba lì, quella cultura lì, sia un elemento essenziale, dirimente, che orienterà magari il consenso alle prossime elezioni di maggio, io credo che abbia vinto da questo punto di vista una politica conservatrice. E allora la mia domanda è questa: perché invece i partiti più progressisti, e non mi riferisco solo al caso italiano, ma in questo caso anche agli altri contesti europei, non sono stati in grado di stabilire una loro agenda? Ed era possibile. Lei stamattina ha citato il fatto che l'Europa sia profondamente connessa con i temi che hanno a che vedere con la globalizzazione. Ebbene, proprio nelle piazze di Europa e d'Italia, proprio ieri c'è stata una manifestazione di ragazzi, no, di giovani che andranno a votare, che ha molto a che vedere con questi argomenti e che ha molto a che vedere, secondo me, con un concetto di sviluppo, di progresso sostenibile, che avrebbe dovuto essere l'agenda politica, a mio parere, anche di questa campagna elettorale per le elezioni europee, che invece ha avuto un terreno di dibattito profondamente diverso. Allora la mia domanda è molto semplice: perché i partiti progressisti non riescono a stabilire la loro agenda? Forse i giovani che erano qui questa mattina e quei giovani di quelle piazze là sarebbero andati con uno spirito, un entusiasmo diverso a votare, o andranno a votare a maggio, no? E questo però non accadrà. In un paese come l'Italia, che fino adesso secondo me ha creduto nell'Europa, e non solo dal manifesto di Ventotene, noi abbiamo dei rappresentanti di calibro molto elevato, penso alla Mogherini, penso a Draghi, penso a Tajani. Cosa succederà dopo maggio? Io non credo che ci sarà la calata delle cavallette, però evidentemente un punto di svolta su questo versante ci sarà, e i giovani potevano fare la differenza. Perché tutto ciò non avviene in un contesto politico di tipo progressista? Questa è in sostanza il nucleo della mia domanda.
Ma non sono del tutto d'accordo con questa diagnosi, preciso perché. La differenza tra conservatori e progressisti esiste, è sempre esistita, è giusto che esista, ed è tradizionalmente nelle due posizioni che ho citato prima: una posizione più liberista e quindi che limita al massimo gli interventi dello Stato, la spesa pubblica, è una posizione più non statualista, perché ormai statualista in toto non c'è più nessuno nelle democrazie, ma che rivendica alla politica, allo Stato, alla legge, delle funzioni di riequilibrio delle ingiustizie sociali, delle situazioni di sofferenza, delle criticità e anche di controllo dei monopoli, di chi abusa della libertà economica, che i liberisti sottovalutano. Questa è la distinzione sostanzialmente in tutti i paesi democratici tra conservatori e progressisti. La distinzione tra filoeuropei e antieuropei, diciamo così per semplificare, non si sovrappone esattamente. a questa distinzione. Lo diceva già il manifesto di Ventotene. Ci sono pro-europei tra i conservatori e pro-europei tra i progressisti, anti-europei tra i conservatori, anti-europei tra i progressisti, cioè lo spartiacque è anche interno ai diversi schieramenti. Del resto non è un caso che tra i padri dell'Europa all'origine c'è Spinelli, naturalmente c'è Jean Monnet, che sono i pontefici massimi, ma c'è De Gasperi, c'è Adenauer, c'è Schumann, cioè ci sono degli uomini politici, li vogliamo chiamare conservatori? No, anche se allora i democristiani erano considerati ultraconservatori, ma non mi piace questa etichetta, però certamente non erano socialisti, erano progressisti sul campo europeo e avevano dentro nei loro partiti gli anti-europei, e questo è vero ancora adesso in parte. Allora, in seno al Parlamento europeo che andiamo a eleggere ci saranno questi due schieramenti, ma se si vorrà raggiungere una maggioranza per eleggere il Presidente della Commissione e i commissari, bisognerà che, lei dirà, si sta contraddicendo, non completamente, nel senso che si dovranno alleare tra loro i partiti maggioritariamente pro-europei, e cioè i conservatori, i socialisti, i liberali e si spera anche i verdi, per fronteggiare i sovranisti della Le Pen, di Salvini, per fortuna non, si spera non dei conservatori inglesi, perché se votano anche quelli le cose cambiano, possono cambiare. Allora, lei dice perché i partiti progressisti, i bambini, i ragazzi, è stata una cosa grandiosa la manifestazione di ieri, grandiosa, ma i ragazzi giustamente segnalano qualcosa che va al di là degli schieramenti politici, segnalano un messaggio, provvedete. A me non interessa se domani sul clima o sulla carbon tax mi interviene uno di destra o uno di sinistra sul piano nazionale. Non mi interessa se il gatto è bianco o nero, come diceva il cinese, ma basta che mangi i topi. Allora, qui il problema è che la distinzione tra progressisti e conservatori si fa su questi obiettivi, che sono generali, e certo, se guardiamo all'Italia, è facile dire, ma io non vedo il programma dei nostri progressisti, neanch'io lo vedo, bisognerà farlo, d'accordo. Però il problema è generale e nel caso dell'Europa non si sovrappone esattamente alle distinzioni tra conservatori e progressisti nazionali. Almeno io sono portato a pensarla così, e quindi messaggi che vengono veramente dalla società civile, come quello dei giovani, ma anche quello contro il razzismo. Noi siamo a Milano, la manifestazione contro il razzismo di qualche giorno fa è stata una cosa grandiosa, e se voi eravate là non c'erano le bandiere, c'era il cittadino comune, c'era gente come noi che non fa politica, no, che di professione. Questa è la speranza anche nei confronti di chi predica la paura, di chi vive sulla paura, sull'odio. E questo è un grave pericolo, perché la paura ce l'abbiamo tutti, però bisogna combatterla. Allora qui la distinzione conservatori-progressisti per me non è la chiave giusta, non è sufficiente. E allora qui emerge l'enorme importanza di formare della formazione civica, perché alla fine noi abbiamo dei pericoli di disinformazione che nella storia non ci sono mai stati. Voi sapete che attraverso la banca dati di Google, va bene, se quelli cedono i loro dati, loro sanno di me, perché è stato provato con dei sondaggi, di più di quello che sa mia moglie. Sì, se ci sono 200 dati su un individuo, si può dire con più sicurezza cosa lui pensa su quello che un familiare. Capite il pericolo? Che un partito politico può dire: io sono contro la caccia, ma questo messaggio lo mando solo a quelli che sono contro la caccia. Poi dice: io sono a favore della caccia, e questo messaggio lo mando solo a quelli che sono a favore della caccia, e gli uni non sanno degli altri. Lo capite che così si uccide la democrazia? Quindi questi sono pericoli che una volta non c'erano, e che vanno combattuti. Come? Chiedendo per favore a Google di stare buona? No, con delle regole. E chi le detta le regole? Il potere pubblico. Dell'Italia? Della Lombardia? Neppure l'Europa forse basta, ma certamente l'Europa ha una voce in capitolo.